One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
26 febbraio 2011, Chignolo d'Isola, provincia di Bergamo. Il corpo senza vita di una ragazzina di 13 anni, scomparsa da 3 mesi, viene ritrovato in un campo a 10 chilometri da Brembate di Sopra. Le indagini, gli interrogatori e le analisi del DNA di migliaia di persone portano ad un nome e un cognome, Massimo Bossetti, un muratore di Mapello. Sono passati 13 anni e sulla sua colpevolezza l'opinione pubblica sembra più divisa che mai. Questa è la storia di Yara Gambirasio. Parte 2. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate vi racconto i casi di cronaca nera che hanno sconvolto e diviso il nostro paese. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Esther era la madre di Ignoto 1. Gli inquirenti si concentrano a questo punto sui figli della donna, in particolare sul figlio maggiore, Massimo Giuseppe Bossetti. Questo perché era nato in un periodo vicino al trasferimento della donna nel paese di Brembate. Per indagare sull'uomo e sulla sua vita, gli agenti si sono introdotti nella sua abitazione con la scusa di controllare il suo contatore e così hanno piazzato microspie e telecamere nascoste in tutta la casa in modo da rilevare qualsiasi elemento utile. Il 15 giugno del 2014 Bossetti viene anche fermato da un controllo di polizia e sottoposto all'alcol test con il fine di riuscire a prelevare il suo DNA grazie alla saliva presente sul boccaglio. I risultati, amici, furono sorprendenti perché il profilo genetico nucleico di Ignoto 1 combaciava al 99,999999987% con quello di Massimo Giuseppe Bossetti. Avevano finalmente trovato Ignoto 1. Esther, tra l'altro, la madre di Bossetti, ha sempre negato il fatto che il figlio era frutto di una relazione extraconiugale. Ha dichiarato che sì, lei conosceva Giuseppe Guerinoni, erano vicini di casa quando abitavano entrambi nella stessa città, e sì, qualche volta si erano visti, lui le aveva dato qualche passaggio verso casa con la sua macchina, ma mai era successo qualcosa tra loro. Esther, in diretta a Quarto Grado, dice addirittura che secondo lei il suo ginecologo durante una visita le aveva fatto un'inseminazione artificiale senza dirglielo.
Scienza non sbaglia, ma io non sono stata con Giuseppe Guerinoni. Se glielo dico io, non sono stata a letto con Giuseppe Guerinoni e neanche ho avuto una sveltina, neanche ho avuto, scusate i termini, ma neanche sono andata in Camporella. Ecco. Diciamo questo, perché io sono sincera nelle cose.
Però allora come se lo spiega? Cioè, da un lato abbiamo la scienza che ci dice che Giuseppe Guerinoni è il padre biologico di Massimo Giuseppe Bossetti, e da lì non c'è scampo.
Certo, se non ho avuto rapporti con Guerinoni, qualcosa il mio ginecologo forse può darsi che abbia fatto. Ma io non mi spiego solamente che c'è la PMA assistita, sicuramente.
Che cos'è una PMA?
È un liquido seminale che ti mettono, che ti inseriscono.
Quindi lei sarebbe stata vittima inconsapevole di un'inseminazione artificiale?
Sì, inconsapevole. Io inconsapevole mio marito, perché a me né a mio marito nessuno mi ha detto niente.
Amici, vabbè, qua mi sbilancio e ve la do la mia opinione. La tesi dell'inseminazione a tradimento la trovo un po' bizzarra e forzata. Poi, per carità, tutto è possibile nella vita, ma non avete notato nulla finora? Non avete notato che Massimo Bossetti come secondo nome fa Giuseppe? Si chiama Massimo Giuseppe Bossetti e il suo padre biologico si chiama Giuseppe Guerinoni. Ora, la signora Arzuffi vorrebbe convincere tutti del fatto che non solo il ginecologo l'ha fatta rimanere incinta contro il suo volere, usando il seme proprio del suo vicino di casa nello specifico, ma che per coincidenza lei abbia addirittura scelto di dare come secondo nome al figlio proprio il nome del signor Guerinoni. Non so voi, ma io mi sento di dire che non ci credo molto. Mi sembra più probabile che la signora Arzuffi e il signor Guerinoni siano stati amanti e che lei sia rimasta incinta e che abbia voluto dare al figlio maschio il nome del suo amante. Questa è la mia opinione. Comunque, i figli del ginecologo accusato di questa cosa gravissima dalla mamma di Bossetti hanno prontamente querelato la signora Arzuffi dopo le sue parole in diretta TV. Tornando a noi, Massimo Bossetti è senza nessun ombra di dubbio ignoto uno, amici, su questo non ci piove. Il DNA trovato sullo slip di Yara è di Massimo Bossetti. Sulla pista del DNA però ci sono state molte polemiche, questo perché ci sono alcune zone d'ombra e alcuni misteri che ancora oggi non sono mai stati risolti. Non si è mai capito il perché di alcune mosse da parte degli inquirenti. Per esempio, pare che nella traccia di DNA misto da cui hanno estrapolato il DNA nucleico di ignoto 1, ovvero di Massimo Bossetti, non ci fosse solo il suo DNA, ma anche quello di un'altra persona. Vi spiego meglio, state attenti amici, perché qua la cosa si fa complessa. La traccia di DNA misto trovato sulle mutande di Yara viene chiamata dagli investigatori 31GL9. All'interno del campione 31GL9 troviamo il DNA nucleico di ignoto 1, il DNA mitocondriale di Yara e un altro DNA mitocondriale di un'altra persona, un ignoto 2. So che qua stiamo tirando fuori paroloni, ma cerco di spiegarvi tutto nel modo più semplice possibile. Ci sono due tipi di DNA che vi ho nominato e che interessano noi in questo caso, quello nucleico e quello mitocondriale. Il DNA nucleico è il DNA che ci identifica, il DNA unico che ci contraddistingue. Ognuno di noi ha un DNA nucleico unico e irripetibile, a parte eccezioni come per esempio i gemelli omozigoti, ma questo non ci interessa. Il DNA mitocondriale invece è un altro tipo di DNA che viene ereditato da nostra madre, quindi tutti noi abbiamo un DNA mitocondriale che è identico a quello di nostra madre. Di conseguenza capite bene che nella genetica forense non si può usare il DNA mitocondriale per identificare un soggetto, giusto? Perché, come abbiamo già detto, non è un tipo di DNA unico, è un DNA identico alla propria madre, che a sua volta nostra madre ha identica alla sua di madre, che a sua volta ce l'ha identico alla sua. Quindi ci saranno molte persone che posseggono lo stesso DNA mitocondriale. Quello nucleico invece viene usato proprio per identificare un soggetto, perché il DNA nucleico è unico in ogni persona. Spero di essere stata chiara. Quindi, ricapitolando amici, all'interno del campione 31GL9 trovato sugli slip di Yara trovano il DNA nucleico di ignoto 1 che viene identificato in Bossetti, il DNA mitocondriale di Yara, quindi il DNA che Yara condivide con sua madre, è il DNA mitocondriale di una terza persona ignota. Le polemiche in questo caso nascono perché nessuno ha mai indagato su questo ignoto 2. È vero che attraverso il DNA mitocondriale non si può risalire all'identità di una persona, ma comunque valeva la pena di indagare almeno un po', non pensate? Perché magari Bossetti poteva aver avuto un complice, o comunque insomma, cioè, un altro DNA dimostra la presenza di una terza persona, perché non tenerlo neanche in considerazione? Altre polemiche sono nate in quanto il campione 31GL9 è rimasto sul corpo di Yara e di conseguenza esposto alle intemperie, al freddo, al congelamento, allo scongelamento per molto tempo, per 3 mesi. Di conseguenza c'era il timore che quel campione fosse troppo danneggiato, magari contaminato, per essere analizzato con certezza, per essere certi che fosse il DNA di ignoto 1, ovvero Bossetti. Ma quando, durante il processo di primo grado per l'omicidio di Yara, il presidente della Corte d'Assise di Bergamo disse al capo dei RIS di Parma, Gian Pietro Lago, di spiegarlo come se dovesse farlo capire ad un bambino di 7 anni, Lui rispose così: le probabilità di sbagliare sul fatto che quel DNA mescolato a quello di Yara sia di ignoto 1 è di 1 su 20 miliardi. Per farvi un esempio, amici, le probabilità di vincere con un 6 al Superenalotto sono 1 su 620 milioni. Quindi sarebbe più probabile fare 6 al Superenalotto che sbagliare questa analisi, a quanto pare. Comunque, finalmente si è giunti ad un punto di chiusura e ignoto 1, identificato nel nome di Massimo Giuseppe Bossetti, è stato trovato. Ma chi è questo Massimo Bossetti? Se è vero che Yara Gambirasio era una ragazzina comune, senza alcun tipo di segreto, come appunto hanno dimostrato anche le ricerche effettuate sul suo cellulare e sul suo PC, lo stesso non può dirsi di Massimo Bossetti. Massimo Bossetti nasce il 28 ottobre 1970 a Clusone, in provincia di Bergamo, figlio di Ester Arzuffi e, in teoria, Giovanni Bossetti. O almeno questo è quello che tutti avevano sempre pensato, ma come abbiamo visto in realtà il suo padre biologico è un altro. Ma comunque ha anche una sorella gemella, Laura Letizia, che quindi come lui è figlia illegittima di Guerinoni. Bossetti, pur nutrendo grandi aspirazioni, ovvero diventare un imprenditore nel campo dell'edilizia, ha sempre svolto il mestiere di muratore. Bossetti, all'apparenza, ha una vita del tutto normale e tranquilla. È sposato con Marita Comi e ha 3 figli, 2 femmine e 1 maschio. L'intera famiglia vive a Mapello, conducendo una vita talmente ordinaria e senza eccessi da sembrare quasi banale. Il suo profilo Facebook, all'epoca dell'arresto, restituiva un ritratto schematico della sua vita. Bossetti era amante degli animali e il ritratto di un ordinario uomo di 40 anni che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Silenzioso, pacato e attento al suo look, Bossetti non aveva mai avuto problemi di nessuna natura, né in famiglia né con le banche. Il lavoro lo assorbiva completamente e, nonostante gli alti e i bassi, la sua situazione finanziaria era sempre stata stabile. Anche nel suo background familiare, apparentemente, non c'è nulla di anormale e o degno di essere menzionato. Dopo il suo arresto, però, i nodi vengono al pettine. L'ordinarietà di quella vita è soltanto apparente. Massimo Bossetti ha infatti almeno 4 vite distinte che si intrecciano tra di loro. Esiste una vita di facciata, quella che lo vede nel ruolo del protagonista come marito perfetto, padre esemplare e lavoratore quasi stacanovista. Una vita che racconta ai suoi colleghi, una vita segreta, quella che ce l'ha a tutti ma che viene portata a galla dalle ricerche effettuate dal suo computer e sul suo cellulare, e una vita della quale probabilmente nemmeno lui era a conoscenza, quella della sua famiglia. Procedendo con ordine, la vita di facciata è ormai nota, è quella che vi ho raccontato prima. Padre, marito perfetto, vita normale. La vita che invece Bossetti raccontava ai suoi colleghi di lavoro potrebbe già essere, o perlomeno per gli inquirenti senza dubbio lo è stato, un indicatore di uno dei tratti del killer, ovvero essere un bugiardo patologico. Durante il processo emerge infatti la tendenza dell'uomo alla menzogna. Massimo Bossetti ha infatti guadagnato il soprannome di favola da parte dei suoi amici e dei suoi colleghi. Appare evidente il motivo per la quale le sue ripetute dichiarazioni di innocenza non possono essere tenute in particolare considerazione. Stando a quanto dichiarato dai colleghi, Bossetti avrebbe raccontato nel corso degli anni molte favole non corrispondenti al vero: problemi coniugali, una denuncia da parte di sua moglie Marita per maltrattamenti, l'acquisto di un grosso capannone, un'operazione al naso, ma soprattutto la scoperta di avere ben 2 tumori al cervello, da non far scoprire a sua moglie perché era già traumatizzata da un presunto aborto spontaneo. La tendenza alla menzogna si rivela essere dunque un tratto caratteristico del profilo psicologico di Bossetti. Egli ha infatti sostenuto a più riprese di, appunto, essere innocente, di non conoscere neanche Yara, di non averla uccisa, di non sapere come il suo DNA potesse essere finito sul suo corpo e di essere la vittima di una sorta di complotto. La sua teoria su come il suo DNA è finito sul corpo di Yara è di aver subito un furto dei suoi attrezzi da cantiere, che erano macchiati di sangue per via della sua epistassi. Quindi lui sosteneva che qualcuno avesse rubato i suoi attrezzi dal cantiere, attrezzi che lui comunque lasciava incustoditi, e che erano macchiati del suo sangue perché soffriva di epistassi, quindi gli usciva frequentemente sangue dal naso, e ipotizza che qualcuno avesse usato i suddetti attrezzi per togliere la vita a Yara. Questo spiegherebbe la presenza del suo DNA sul corpo di Yara, e come ha detto Bossetti stesso ad un certo punto, la lama del coltello sarà anche stata la mia, ma sicuramente non era la mia mano ad impugnarlo. Comunque, dopo avervi narrato la vita che raccontava ai suoi colleghi, passiamo invece alla sua vita segreta, diciamo così, ovvero ciò che è stato trovato sui suoi apparecchi elettronici. Anche questa parte è oggetto di molte polemiche, quindi cercherò di andarci con i piedi di piombo. Sui suoi dispositivi vengono ritrovate parecchie ricerche su siti pornografici e parecchio materiale pornografico tra foto e video, tutti accomunati dalla presenza di ragazze molto molto giovani. Non era materiale pedopornografico, nel senso che i protagonisti di questi contenuti, da quello che ho letto, perché ovviamente io non c'ero, non li ho visti, ma da quello che ho letto, i protagonisti di questi contenuti erano molto giovani, ma comunque maggiorenni, cioè gli attori che interpretavano quelle cose lì erano maggiorenni, ma dall'aspetto molto molto giovane. Le parole chiave che l'uomo utilizzava per individuare tali contenuti erano principalmente ragazze e ragazzine. Mentre invece le ricerche effettuate tramite la navigazione in incognito rivelano che le sue fantasie fossero incentrate molto su queste altre parole chiave, ovvero ragazzine vergini dai capelli rossi. È stato determinato quindi che quanto rinvenuto sugli apparecchi dell'uomo è indicatore di una fantasia sessuale repressa di carattere pedofilo, sublimata con la ricerca e la visione di tali contenuti in rete. Ora, le polemiche su questo punto sono molte perché non hanno trovato materiale pedopornografico. Agli atti del processo i suddetti contenuti vengono definiti latamente pedopornografici. Quindi c'è molta gente che dice: scusate, ma se io vado su un sito porno qualsiasi e cerco la categoria teen, in cui le ragazze sono molto giovani e sembrano ancora più giovani, ma non sembrano bambine, attenzione, perché non è nulla di illegale. Perché questa cosa che faccio, che è totalmente legale, deve poi diventare una delle prove schiaccianti contro di me in un processo di omicidio? Un uomo che cerca materiale pornografico legale online e che è iscritto e attivo su diversi siti di incontri, come a quanto pare era Bossetti. Sì, magari sarà immorale perché era sposato, però non dimostra che sia capace di uccidere, non dimostra che sia l'assassino di Yara, oltre ogni ragionevole dubbio. Giungiamo comunque all'ultima vita di Bossetti, quella che probabilmente neanche lui sapeva di avere. L'analisi del DNA di Ignoto 1 rivela infatti che il soggetto in questione, identificato poi Massimo Bossetti, è figlio di Giuseppe Guerinoni, come abbiamo visto prima. Pare comunque che la signora Arzuffi, la madre di Bossetti, abbia tenuto nascosto ai figli e a suo marito questa verità per più di 40 anni, la quale, tra l'altro, non sarebbe neanche mai emersa se Bossetti non fosse stato identificato come il killer di Yara. E in una vicenda così ricca di misteri, non vi è la piena certezza che Bossetti non sapesse di essere figlio illegittimo? Se quest'ultima ipotesi fosse vera, quindi se Bossetti in realtà sapesse di essere figlio illegittimo, la tendenza alla menzogna, oltre che ad essere un tratto comune a madre e figlio, potrebbe trovare una spiegazione. Non si tratterebbe altro che della conseguenza logica della scoperta che la propria vita, così come la si è sempre conosciuta e vissuta, non è altro che una favola, raccontata in questo caso da sua mamma Esther. Non è da escludere che la vicenda familiare, Qualora Bossetti ne fosse stato a conoscenza e qualora lui fosse davvero l'assassino di Yara, come il giudice ha stabilito, abbia potuto fungere da catalizzatore, ricoprendo il ruolo centrale in quella che si configura come la nascita di un killer all'apparenza tranquillo e pacato, ma che avrebbe potuto nutrire rabbia e rancore nella parte più profonda del suo essere. Appare dunque evidente che il profilo di Bossetti non è assolutamente quello di un uomo ordinario e pacato. Nel pomeriggio del 16 giugno del 2014, i carabinieri e la polizia sono arrivati nel cantiere di Seriate, dove Bossetti stava lavorando. A questo proposito, l'ufficiale dei carabinieri Riccardo Ponzone ha dichiarato: "Simulammo un intervento per verificare la presenza di lavoratori in nero. Tutti rimasero fermi, stupiti. L'unico che manifestò preoccupazione e si mosse lungo il ponteggio fu il signor Bossetti." Anche qua ci sono state molte polemiche, perché pare che in realtà siano stati un po' più bruschi di così. Quando sono arrivati al cantiere, Bossetti si trovava su un ponteggio con i piedi nella calce e quando goffamente aveva provato a muoversi, i militari hanno iniziato a urlare: sta scappando" e lo hanno arrestato urlandogli di non guardarli in faccia. Comunque Bossetti il 16 giugno del 2014 viene arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti però si dichiara innocente. Anzi, il suo avvocato di allora, una donna di nome Silvia Gazzetti, racconta di essersi convinta ad accettare l'incarico subito, già dal primo incontro. Racconta che Massimo Bossetti al primo incontro fosse un uomo frastornato che non sapeva nemmeno perché fosse stato arrestato. E quando l'avvocato glielo aveva riferito, quando l'aveva informato di essere stato accusato dell'omicidio di Yara, lui aveva avuto una reazione particolare, ovvero di sollievo. Aveva detto che sicuramente c'era stato un errore e che sarebbe tornato a casa molto presto. Ma come sappiamo, non è così. Massimo Bossetti, da quel momento in avanti, casa sua non la vedrà mai più. Silvia Gazzetti però rinuncia all'incarico dopo soli 6 mesi, il 5 dicembre del 2014. Decide di, appunto, rinunciare all'incarico. Le motivazioni, spiega in un comunicato stampa, furono dovute a divergenze sulla linea difensiva con il team legale che si era formato in seguito alla nomina di un ulteriore avvocato da parte della famiglia Bossetti. Ad oggi è l'avvocato Claudio Salvagni a difendere Bossetti, assunto a poche settimane dall'assunzione di Silvia Gazzetti, e questo avvocato è al fianco di Bossetti ancora oggi. Il 27 aprile del 2015 Bossetti viene rinviato a giudizio. Qualche mese dopo, il 3 luglio, ha inizio il processo che lo vede come unico imputato in questa dolorosa vicenda. Bisognerà attendere ancora un anno per la sentenza di condanna di primo grado che arriverà il 1 luglio del 2016. Ora ricapitoliamo un momento le prove che erano contro Bossetti e che hanno portato al suo arresto, e poi tranquilli che parliamo di tutte. C'era il DNA di Ignoto 1, che appunto era la prova regina, la prova più importante e schiacciante di tutte. C'erano le ricerche latamente pedopornografiche che dimostravano un'ossessione da parte dell'uomo verso le ragazzine e che potrebbero rivelare un movente sessuale. Magari Bossetti aveva voluto ricreare nella vita vera quello che fino a quel momento ricercava su internet. C'erano le microsferette di metallo e la calce ritrovate sul corpo di Yara, ricordate, tutti materiali compatibili con l'occupazione di Bossetti. Era un muratore e quelli sono materiali che si trovano nei cantieri. Inoltre erano state rilevate anche delle fibre rosse, compatibili con i sedili del furgone dell'uomo. C'era il famosissimo video del furgone bianco di Bossetti che girava tipo squalo intorno alla palestra di Yara proprio il giorno della sua scomparsa. E infine le celle telefoniche agganciate da Yara e da Bossetti, cioè dai loro cellulari. Dunque, il DNA di Ignoto 1 lo abbiamo già visto, abbiamo anche già parlato del fatto che ci fosse un altro DNA mitocondriale di una terza persona che però non è mai stata attenzionata. Ma c'è anche un altro problema, forse il più grande di tutti, forse quello che di questo processo ha fatto più storcere il naso, ovvero la prova regina, il DNA di Ignoto 1. non è mai stato analizzato dalla difesa di Bossetti. Quello che per lui comunque è un diritto, quello di far controanalizzare la prova che più di tutte rischia di fargli passare tutta la vita in prigione, gli è stata negata, cioè gli è stato negato questo diritto. La motivazione di questa cosa è che la traccia di DNA è troppo piccola per essere sottoposta ad altri esami. Vi leggo le testuali parole del genetista. L'analisi non si può ripetere quando le tracce sono presenti in piccola quantità, tali da non consentire infinite prove. A volte, infatti, è possibile effettuare una sola analisi perché la stessa azione distruggerebbe la traccia, presente in una quantità troppo piccola. Anche le analisi effettuate su ignoto 1 erano irripetibili, ma è normale che lo fossero. Di solito, in casi come questo, è sempre così, perché sulla scena del crimine le tracce sono presenti in minima quantità. Alla difesa è stato proposto quanto segue. Invece di analizzare il campione, era possibile analizzare i documenti dell'analisi fatta precedentemente per verificare che l'analisi svolta sul DNA di ignoto 1 fosse stata eseguita correttamente. Poi passiamo all'altra prova, le ricerche del materiale porno su internet. Direi che anche qua abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire. Io non sto dalla parte di nessuno, ma non so se me la sentirei di incriminare una persona di una cosa orribile come questa basandomi su ricerche di quel tipo su internet, tenendo conto, lo ribadisco, che non si trattava di contenuti illegali e pedopornografici. Questo è importante sottolinearlo. Guardare questo genere di contenuti sarà immorale, sarà disturbante, dipende dalla natura del contenuto. In alcuni casi potrebbe essere un campanello d'allarme, sì, certo, ma non la chiamerei una prova schiacciante. Poi le sferette metalliche e la calce, così come anche le fibre, anche qua sono prove un po' circostanziali, prove indiziarie, perché è vero che questi materiali sono compatibili con il lavoro che faceva Bossetti o col suo furgone, ma anche questa non è una prova schiacciante. Se ci pensate, la presenza di materiali che sono compatibili con il lavoro di Bossetti non dimostra che lui l'abbia uccisa. Cioè, capite, molte persone fanno notare il fatto che esista tanta gente che lavora nel campo edile e che possiede un furgone con i sedili rossi. Anche qua, molti ritengono che non si possa definire una prova schiacciante contro di lui. Poi il video del furgone, questa è divertente, tra virgolette. Magari ve lo ricorderete anche, ma comunque per mesi e mesi prima del processo mandarono in onda sui telegiornali, sui programmi TV, un video del furgone bianco, presumibilmente di Bossetti o comunque identico al suo, che si aggirava intorno alla palestra di Yara proprio nelle ore in cui la ragazzina era scomparsa. Questo furgone passava e poi ripassava davanti alla palestra ancora e ancora. Era una cosa molto inquietante. Chiaramente era il furgone di un predatore che stava aspettando la sua preda. Beh, questa prova doveva essere presentata come prima prova al processo, in quanto a mio avviso è eclatante. Invece non è stato così. Al processo sono state presentate solo delle piccole scene, dei piccoli frammenti di questo video, e volete sapere perché? Il motivo è che il video era stato fabbricato, era falso. Il capo dei RIS ha ammesso al processo di aver confezionato quel filmato ad hoc per la stampa. Puntualizzo però che in mezzo a tutti quei passaggi farlocchi ce n'è probabilmente almeno uno reale. Quindi pare che almeno una volta il furgone di Bossetti sia effettivamente passato davanti alla palestra di Yara la sera della sua scomparsa. La cosa non è certa perché da queste telecamere di sicurezza non si legge la targa, non si leggeva la targa, quindi non sappiamo se il furgone era effettivamente il suo oppure era uno identico, comunque molto simile. E infine veniamo alle celle telefoniche. Dunque, Bossetti non aveva un alibi per il giorno della scomparsa di Yara, non si ricordava dove fosse quella sera e a quell'ora. E questo, se vogliamo, non è così strano, questo perché l'uomo era stato arrestato 4 anni dopo la scomparsa della ragazza e non so voi, ma neanche io mi ricordo cosa ho fatto, dov'ero il 26 novembre di 4 anni fa. Data l'assenza di un alibi, gli investigatori avevano deciso di controllare a quali celle si fosse agganciato il suo cellulare quel 26 novembre del 2010, in modo da determinare la sua posizione. Quello che viene fuori da questo controllo è un po' strano, nel senso che il cellulare di Bossetti risultava spento solo quel giorno. Il cellulare di Bossetti si spegne verso le 18 del 26 novembre 2010, quindi proprio a circa 30-40 minuti dalla scomparsa di Yara, e si riaccende la mattina dopo, verso le 7. La cosa più curiosa è che l'ultima cella ad aver agganciato è una cella di Via Natta a Mapello alle ore 17:45, e questa è proprio una delle celle a cui si era agganciato anche il cellulare di Yara un'ora dopo, però. Quindi dopo la sua sparizione. Ora, amici, questa cosa è sicuramente sospetta, nel senso che a questo punto siamo arrivati ad un numero di coincidenze piuttosto alto, giusto? Ma questo non toglie che anche questa, proprio come le altre, sia una prova piuttosto circostanziale, perché il fatto che il cellulare di Bossetti si sia collegato alla stessa cella di quello di Yara a distanza di un'ora non dimostra che lui l'abbia uccisa, dimostra solo che si trovavano più o meno a grandi linee nello stesso posto, a un'ora di distanza, neanche alla stessa ora. È sospetto, secondo me sì, è molto anche. Ma è sufficiente a condannare una persona all'ergastolo, secondo voi? Durante il processo è emersa anche una domanda ricorrente, ovvero: ma Bossetti e Yara si conoscevano almeno? Si erano mai visti? Si erano mai parlati? Purtroppo a questa domanda non avremo mai una risposta. Ma c'è qualcuno che sostiene di sì, che i due si conoscessero in qualche modo. Una donna di nome Alma Azzulin testimonia in aula raccontando di aver visto Bossetti e Yara insieme una mattina. La deposizione della donna è ricca di particolari e smentisce totalmente quanto sostenuto dall'accusato, ovvero che Yara non l'avesse neanche mai vista. La Azzolin sostiene infatti di aver visto Bossetti e Yara nel parcheggio del cimitero di Brembate in un periodo compreso tra l'agosto e il settembre 2010. Sua figlia, seguiva infatti un corso di ciclismo che si teneva vicino al centro sportivo dove era solita allenarsi Yara. In una mattina che sembrava come le altre, Alma Azzolin si reca nel parcheggio del cimitero per via di un bisogno fisiologico, doveva andare in bagno. Ed è proprio in questa occasione che lo sguardo della donna incrocia quello dell'uomo che ha il processo proprio di fronte a lei, Massimo Bossetti. Stando alla testimonianza di Alma Zolin, quella mattina Bossetti era arrivato nel parcheggio del cimitero a bordo di un'automobile grigia e aveva incontrato una ragazzina che non aveva più di 15 anni, presumibilmente Yara. La Zolin ricorda che quella mattina Bossetti non le aveva staccato gli occhi di dosso, e la cosa l'aveva anche fatta sentire parecchio a disagio. L'aveva fissata fino a quando la ragazzina non era salita in auto. La Zolin pensò ingenuamente che fossero padre e figlia, e questo bastò per tranquillizzarla. Ma il fatto che Alma Zolin abbia visto o meno Bossetti e Yara in compagnia non risolve i numerosi interrogativi che ancora oggi aleggiano sul caso. Qualora la Zolin avesse visto quella mattina la tredicenne di Brembate e il muratore di Mapello, viene da chiedersi in che rapporti erano i due, qual era stato il fine dell'incontro e soprattutto cosa aveva spinto Bossetti a colpire ripetutamente Yara per poi lasciarla morire in una campagna desolata, qualora sia stato effettivamente lui. E per quale motivo Yara, così legata alla sua famiglia e così all'apparenza priva di segreti, aveva nascosto la relazione con quest'uomo alle persone a lei care? Questi interrogativi sono destinati a non avere una risposta e a cadere nel vuoto ancora oggi. Bossetti si è sempre descritto come un marito e un padre modello, anche se, a onor di cronaca, poco prima della sentenza definitiva sono emerse delle lettere un po' porno scambiate con un'altra detenuta. I tre gradi di giudizio comunque si concludono il 12 ottobre del 2018 con la conferma della Corte di Cassazione della condanna all'ergastolo. Bossetti non si è mai dichiarato colpevole e non ha mai accettato la pena che gli è stata inflitta, continuando a portare avanti fino ancora ad oggi la tesi del complotto. La difesa di Bossetti non demorde, tant'è che negli ultimi anni ha presentato numerose richieste di riesame delle prove, che verranno però tutte negate con la motivazione che il DNA non è più esaminabile. Nonostante i numerosi no, gli avvocati vanno avanti e chiedono i domiciliari per il loro assistito con la misura del braccialetto elettronico, insistendo sul fatto che non vi è pericolo di fuga o di iterazione del reato e che la casa di Bossetti è facilmente sorvegliabile, ma anche questa volta la Corte rigetta ogni richiesta. Pertanto Massimo Bossetti rimane in carcere con una condanna a scontare l'ergastolo, che nel nostro paese significa carcere a vita, con l'obbligo di lavoro all'interno della struttura e l'isolamento notturno.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.